Questa terza domenica di Avvento ci offre la possibilità di allargare gli orizzonti del nostro cuore e di cogliere dei barlumi di gioia. La casula di colore rosa, la candela rosa che noi accenderemo stanno ad indicare che il colore viola tipico del tempo di Avvento incomincia a stemperarsi con il bianco, che è la luce grande che viene da Gesù. È veramente grande, infatti, la luce che entra nel mondo con la nascita del Salvatore. E noi siamo qui pronti ad accogliere questa luce. Il Vangelo di oggi ci presenta una indagine a tutti gli effetti. Scribi e leviti, anziani sacerdoti che detenevano il potere politico, oltre che naturalmente quello religioso nella città di Gerusalemme, sentono che a pochi chilometri di distanza dalla città, scendendo verso la depressione che darà poi vita al Mar Morto, c'era un uomo che nei pressi del fiume Giordano compiva un atto sacerdotale. Perché le abluzioni, cioè i lavaggi rituali, potevano essere fatti solo presso il Tempio di Gerusalemme o potevano essere fatti solo da sacerdoti abilitati dal Tempio. Sapere che c'era un uomo che compiva questi gesti senza le relative autorizzazioni in un luogo che non era un luogo sacro, perché era il fiume, questo mise in allarme il potere centrale di Gerusalemme, che inviò alcuni emissari per fare una indagine. Il Vangelo di oggi ci racconta questa indagine. Arrivano a nome dei farisei, che sono in quel periodo la setta dominante all'interno del Sinedrio, e incominciano a chiedere: tu chi sei? Chi ti ha dato l'autorizzazione a battezzare? Perché dici che l'immersione nell'acqua purifica, converte, cancella i peccati? E allora le credenziali sono semplici. Tu sei un profeta? Perché se sei un profeta sei autorizzato. Non sono un profeta. Allora sei Elia, colui che deve tornare per aprire al mondo la venuta del Messia? No, non sono Elia. Allora sei il Messia? Sei il Cristo, il Salvatore? No, non sono il Cristo. A questo punto questi emissari avranno certamente detto: tu questo non lo puoi fare. Chi sei? Chi ti credi di essere? Ecco che Giovanni, che è l'artefice di questa azione purificatrice che sta coinvolgendo migliaia di uomini della città di Gerusalemme, ma anche di tutti i dintorni di Gerusalemme, dice: io sono una voce. Ah, non ci può essere niente di più sottile, di più etereo, di più provvisorio di una voce, perché qualunque altra cosa resta, è tangibile, è toccabile, ma una voce passa. Dunque Giovanni dice: io sono una voce che grida nel deserto. E si comprende questa idea perché se noi conoscessimo i luoghi scopriremmo che proprio attorno al fiume Giordano, in quella zona, si estende un territorio aridissimo, pietroso, difficile da percorrere, un deserto, non come quelli di sabbia ai quali siamo abituati a pensare nella nostra fantasia, ma quelli che invece si trovano appunto in tutto il Medio Oriente. Voce di uno che grida nel deserto. Giovanni, proprio in quella zona, aveva vissuto il suo percorso di formazione spirituale. Proprio in quel deserto lì si era ritirato, decidendo di allontanarsi dal contesto urbanizzato per vivere di cavallette e di miele selvatico, per coprirsi di peli di cammello, ce lo diceva la liturgia domenica scorsa. ma in quel deserto aveva trovato anche una comunità che proprio lì, nei pressi del Mar Morto a Qumran, viveva i percorsi di purificazione rituali, viveva un cammino di conversione in attesa della luce. Giovanni dunque, uscendo fuori da quella comunità che è la comunità degli Esseni, comincia una predicazione più appassionata. Vuole portare quel messaggio vissuto in quella comunità al contesto delle popolazioni e dire a tutti: attenzione, perché il Messia non dovrà venire, il Messia è già qui. Voi non lo vedete, voi non lo conoscete, voi non lo avete ancora imparato ad amare, ma lui è qui in mezzo a voi. Ed è plausibile questo per due motivi almeno. Primo, ricordiamo bene che Gesù era appena di 6 mesi più giovane di Giovanni il Battista. Quando Maria va a visitare Elisabetta, lei è già incinta al 6° mese, Maria appena comincia la sua gravidanza. Quindi Giovanni e Gesù sono quasi coetanei. Secondo, è fatto un riferimento nel Vangelo, è detto che questo avviene nei pressi di Betania. Betania era il villaggio presso il quale vivevano Lazzaro, Marta e Maria, che sono una famiglia molto legata non solo a Gesù, ma alla sua famiglia di origine. Quando cioè Giuseppe, Maria e i parenti più stretti compivano il pellegrinaggio rituale dal nord della Galilea al sud della Giudea per andare a Gerusalemme, facevano sosta presso questa famiglia di Betania. Quindi è probabile che quando Giovanni parla, Gesù è proprio lì attorno. È probabile che quando Giovanni annuncia questo battesimo di conversione, questa venuta del Cristo, Gesù bazzichi proprio di là. Tanto vero che in un altro Vangelo è detto: ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Sono queste le parole che Giovanni dice di Gesù. Ma se Gesù non fosse lì, se non passasse, se non fosse visibile, non si potrebbero dire queste parole. Quindi Giovanni, guardandosi intorno, sa bene che il Messia è venuto e invita le persone a poterlo riconoscere. Perché tutta questa introduzione così lunga e così articolata anche dal punto di vista storico? Perché noi sappiamo bene che Gesù è già qui. Gesù non deve solo tornare alla fine dei tempi, la seconda venuta. E Gesù non è solo venuto 2000 anni fa, la prima venuta. Gesù viene oggi, qui, nella nostra chiesa, nelle nostre famiglie, nelle nostre case, per le nostre strade. Gesù ci sta veramente. Siamo noi che siamo incapaci di vederlo. Dobbiamo allora chiedere in questa domenica la grazia di aprire gli occhi, in questo senso la domenica della gioia, perché nella prima lettura è detto con chiarezza che il Messia è colui sul quale si posa lo Spirito del Signore, uno Spirito che annuncia la liberazione, che apre le porte alla gioia. E questa profezia si realizza in Gesù. Il Vangelo è preceduto da un versetto, che è quello dell'Alleluia, che ci ricorda l'omelia che Gesù fece nella sinagoga di Nazareth, dove disse: questa parola di Isaia io la vivo, lo Spirito del Signore è su di me, lo Spirito del Signore attraverso di me sta annunciando un anno di liberazione e di grazia per tutti. Quindi se noi incontriamo Gesù oggi, noi oggi dobbiamo vivere nella gioia. Se noi non incontriamo Gesù, siamo destinati a vivere nella tristezza. Poi potremo scampare l'IMU, l'ICI, l'ISEF, l'ISTAT, l'IS, l'IT, potremo risolvere tutti i nostri problemi economici, potremo aumentare i nostri capitali, potremo migliorare la nostra posizione sociale, economica o lavorativa, potremo fare qualunque cosa nella vita, ma se Gesù noi non lo riconosciamo, non avremo mai la gioia. Ecco il segreto di questa domenica. Chi vuole la gioia deve essere pronto ad incontrare Gesù. E questa è la grazia che noi vogliamo chiedere a Dio per ciascuno di noi. La grazia di incontrarlo. Diceva l'Apostolo nella seconda lettura, vuoi incontrare Gesù? Vuoi vivere nella letizia? Prega. Siate sempre lieti, diceva. Poi, perseverate nella preghiera. Vuoi incontrare Gesù? Prega. E se non preghi, che vuoi incontrare? E allora questa terza settimana dovrebbe caratterizzarsi proprio come una settimana di preghiera comune. Abbiamo realizzato il nostro presepe che raccoglie i tre simboli di questo tempo di avvento. Prima settimana aprite un Vangelo, una Bibbia e leggete. Abbiamo aperto un grande libro sul quale leggiamo l'inizio del Vangelo di Giovanni, il mistero dell'incarnazione. Seconda settimana fate il presepe e vivetelo come comunità, come famiglia. Abbiamo fatto il presepe che dal libro emerge, sul libro si appoggia, perché il presepe noi lo facciamo come espressione visibile della parola annunciata. Terza settimana, accendete un cero. Abbiamo messo in chiesa la lampada della luce di Betlemme perché possa essere il segno di questa luce che ci illumina e che illumina le nostre famiglie nella preghiera. Che Dio allora ci faccia vivere questo itinerario in attesa del suo Natale.